Ad alta voce, Tommaso Ragno legge Frankenstein di Mary Shelley. Traduzione di Luca Lamberti.
Sedevo una sera nel mio laboratorio. Il sole era tramontato e la luna saliva lentamente dal mare. La luce non era sufficiente per il mio lavoro e stavo indugiando pigramente a considerare se mi convenisse sospendere le mie fatiche durante la notte o affrettare il compimento con un'applicazione incessante. Mentre ero così seduto, una serie di riflessioni mi portò a considerare gli effetti di ciò che stavo facendo. 3 anni addietro mi ero occupato allo stesso fine e avevo creato un nemico che con la sua barbarie senza pari mi aveva devastato il cuore e causato amari rimorsi. Stavo ora per dar vita a un'altra creatura di cui pure non sapevo nulla. Avrebbe potuto essere 1000 volte più maligna del suo compagno. Avrebbe potuto trovare la sua gioia nell'assassinio e nella perversità. Egli aveva giurato di fuggire la vicinanza dell'uomo e di nascondersi nei deserti, ma ella non aveva giurato, e poiché con ogni probabilità sarebbe stata un essere pensante e ragionante, avrebbe potuto rifiutare di attenersi a un patto concluso prima della sua creazione. Avrebbero anche potuto odiarsi a vicenda. La creatura che già viveva provava ribrezzo per la propria deformità. Non avrebbe forse potuto concepire per l'altra un disgusto ancora maggiore quando se la fosse trovata dinanzi agli occhi sotto forma femminile. E la nuova creatura non avrebbe potuto, per odio a lui, rivolgersi alla superiore bellezza dell'uomo e abbandonarlo. Egli sarebbe di nuovo rimasto solo, esasperato dal nuovo insulto ricevuto da una creatura della sua stessa specie. Anche se avessero lasciato l'Europa ed eletto a propria dimora i deserti del nuovo mondo, una delle prime conseguenze di quella simpatia a cui il demone anelava sarebbe stato avere dei figli, e sulla terra si sarebbe propagata una progenie diabolica che avrebbe potuto rendere precaria e piena di terrore l'esistenza dell'uomo. Avevo il diritto, per un interesse personale, di infliggere una simile condanna alle generazioni future. Allora mi ero lasciato vincere dai sofismi dell'essere che avevo creato, mi ero lasciato scioccamente scuotere dalle sue diaboliche minacce, ma ora, per la prima volta, mi colpì la malvagità della mia promessa. Rabbrividii al pensiero che le età future avrebbero potuto maledirmi come la loro rovina, come colui che nel suo egoismo non aveva esitato ad acquistare la propria pace a prezzo, forse, dell'esistenza dell'intera specie umana. Tremai, e il cuore mi venne meno quando, alzando gli occhi, vidi al chiarore della luna il demone accanto alla finestra. Un ghigno diabolico gli contraeva le labbra mentre mi osservava, intento a condurre a termine il compito che mi aveva affidato. Sì, mi aveva seguito nei miei viaggi, si era aggirato nelle foreste, si era nascosto nelle caverne, rifugiato nelle lande desolate, e ora era venuto ad accertarsi dei miei progressi e a reclamare l'adempimento della mia promessa. Mentre lo guardavo, il suo viso esprimeva il massimo della malvagità e dell'inganno. Mi sembrava una pazzia la mia promessa di creare un altro essere simile a lui, e tremando di furore feci a pezzi la cosa a cui stavo lavorando. Il mostro mi vide distruggere la creatura dalla cui futura esistenza egli faceva dipendere la sua felicità, e con un ululato di disperazione e di vendetta scomparve. Uscii dalla stanza e, chiudendo la porta, feci in cuor mio solenne promessa di non riprendere mai più il mio lavoro. Poi, con passi tremanti, andai su e giù per la mia camera. Ero solo. Non avevo nessuno che dissipasse la mia tristezza, che mi distraesse dalle terribili fantasticherie che mi opprimevano. Passarono alcune ore, e io rimasi alla finestra a guardare il mare. Era quasi immobile, perché i venti si erano placati e tutta la natura riposava sotto l'occhio tranquillo della luna. Avvertivo il silenzio, ma mi resi conto di quanto fosse profondo solo quando il mio orecchio fu colpito da un rumore di remi accanto alla spiaggia. Una persona sbarcò vicino alla mia casa. Pochi minuti dopo udii la porta scricchiolare come se qualcuno cercasse di aprirla cautamente. Tremai dalla testa ai piedi. Presentivo chi fosse ed ebbi la tentazione di destare uno dei contadini che dimorava in una capanna non lungi dalla mia. Ma cedetti al senso di impotenza e rimasi inchiodato dov'ero. Poi udii un rumore di passi nel corridoio, la porta si aprì e apparve il mostro. Chiuse l'uscio, mi si avvicinò e disse con voce soffocata:
«Hai distrutto l'opera che avevi iniziato. Oseresti rompere la tua promessa? Ho sopportato fatiche e affanni, freddo e fame, e ora tu oseresti distruggere le mie speranze?
Vattene. Ritiro la mia promessa, non creerò mai un'altra creatura deforme e perversa come te.
Schiavo, ho cercato di ragionare con te, ma tu ti sei dimostrato indegno della mia generosità. Ricordati che la forza è dalla mia parte. Tu ti credi infelice, ma posso farti diventare così sciagurato da renderti odiosa la luce del giorno. Tu sei il mio creatore, ma io sono il tuo padrone. Obbedisci.
L'ora della mia debolezza è passata, risposi, ed è giunto il momento della tua forza, ma le tue minacce non possono spingermi a un atto di malvagità. Non fanno altro che confermarmi nella decisione di non darti una compagna nel male. Dovrei, forse, a sangue freddo scatenare sulla terra un demone che trae godimento dalla morte e dalla distruzione. Vattene! Ho deciso, e le tue parole non fanno che esasperare la mia ira. Il mostro lesse nel mio viso la fermezza della determinazione presa, e in un impeto di collera impotente digrignò i denti.
Ogni uomo trova una moglie per il suo affetto. Ogni bestia trova la sua compagna. Soltanto io devo essere solo. Avevo anch'io sentimenti di affetto, ma sono stati ricambiati solo da odio e disprezzo. Puoi detestarmi, uomo, ma vada. Le tue ore trascorreranno in terrore e angoscia e presto cadrà la folgore che ti priverà per sempre di ogni gioia. A te tocca essere felice, mentre io mi contorco nell'intensità della mia disperazione. Puoi negarmi ogni altra passione, ma mi rimane la vendetta. Vada, perché io non ho paura e sono quindi onnipotente. Ti sorveglierò con l'astuzia di un serpente per poterti pungere con il mio veleno. Uomo, ti pentirai delle umiliazioni che mi infliggi.
Basta, demone, ti ho comunicato la mia decisione, non sono tanto vile da piegarmi a minacce. Lasciami, sono inesorabile.
Va bene, vado, ma ricordati, sarò con te nella tua notte nuziale.
Balzai in avanti esclamando: prima di firmare la mia condanna a morte, vada a salvare te stesso. Cercai di afferrarlo, ma mi evitò e uscii precipitosamente dalla casa. Pochi istanti dopo lo vidi solcare le acque con la barca, veloce come una freccia. In breve, si perse tra le onde. Tutto fu di nuovo silenzio. Ardevo dal desiderio di inseguire il distruttore della mia pace e di precipitarlo nell'oceano. Nella mia mente turbata mille immagini passavano a tormentarmi e a ferirmi. Perché non avevo ingaggiato con lui una lotta mortale? Rabbrividii al pensiero di chi avrebbe potuto essere la prossima vittima della sua insaziabile vendetta. E allora mi ritornarono alla mente le sue parole. Sarò con te nella tua notte nuziale. Quello dunque sarebbe stato il momento in cui il mio destino si sarebbe compiuto. In quell'ora sarei morto soddisfacendo e saziando a un tempo la sua crudeltà. Questa prospettiva non mi atterriva, ma quando pensai alla mia diletta Elizabeth, al suo pianto, al suo dolore sconfinato quando si sarebbe vista strappare in maniera così barbara il suo innamorato, le lacrime, le prime che spargessi da molti mesi, mi sgorgarono dagli occhi, decisi di non soccombere dinanzi al mio nemico senza avere prima lottato ferocemente. La notte passò e il sole sorse dall'oceano. Le mie emozioni si calmarono, si calma, si può chiamare la disperazione profonda che segue un parossismo di rabbia. Lasciai la casa e presi a passeggiare sulla riva del mare che consideravo quasi una barriera insuperabile fra me e i miei simili. Forse provai per un attimo il desiderio che così fosse in realtà. Ebbi la tentazione di passare il resto della mia vita su quello scoglio nudo. Una vita misera, è vero, ma non turbata da improvvise catastrofi. E se tornavo? Tornavo per essere sacrificato, per vedere coloro che più amavo morire sotto la stretta di un demone che io stesso avevo creato. Camminai per l'isola come uno spettro inquieto, diviso da ciò che ama e infelice per questa lontananza. A mezzogiorno, quando il sole fu alto, mi stesi sull'erba e fui vinto da un sonno profondo. Il sonno in cui piombai mi ristorò. E quando mi destai, sentii di appartenere ancora a una specie di esseri simili a me, e presi a riflettere con maggiore calma su quanto era accaduto, ma le parole del demone mi risuonavano all'orecchio come una campana a morto. Sembravano un sogno, ma chiaro e opprimente, come la realtà. Il sole aveva cominciato a calare e io ancora sedevo sulla spiaggia, quando vidi una barca da pesca prendere terra vicino a me. Uno dei marinai venne a portarmi un pacchetto. Conteneva lettere da Ginevra e uno scritto di Clerval, che mi scongiurava di raggiungerlo. Diceva che nel luogo in cui si trovava stava sprecando tempo senza costrutto, e che le lettere di amici conosciuti a Londra chiedevano il suo ritorno per completare le trattative già iniziate per la sua spedizione in India. Non poteva ritardare oltre la partenza, ma dato che al viaggio a Londra sarebbe seguito quello più lungo per l'India, e prima di quanto si aspettasse, mi pregava di concedergli la mia compagnia più a lungo possibile. Mi chiedeva perciò di lasciare la mia isola solitaria e di raggiungerlo a Perth di lì a una settimana, per poter proseguire insieme verso sud. Questa lettera mi richiamò in un certo senso alla vita, e decisi di lasciare l'isola nel giro di 2 giorni. Eppure, prima della partenza, dovevo compiere una cosa che mi faceva fremere al solo pensarla. Dovevo imballare i miei strumenti chimici, e per questo era necessario che entrassi nella stanza, teatro del mio odioso lavoro, e che maneggiassi quegli utensili la cui semplice vista mi dava ribrezzo. La mattina seguente, all'alba, feci appello a tutto il mio coraggio e aprii la porta del laboratorio. I resti della creatura finita a mezzo e che avevo distrutto giacevano sparpagliati sul pavimento, e io ebbi quasi l'impressione di avere fatto Abrani un essere vivente. Mi arrestai un momento per riprendermi, poi entrai nella stanza. Con mani tremanti portai fuori gli strumenti e poi pensai che non potevo lasciare là i resti del mio lavoro a suscitare l'orrore e il sospetto dei contadini. Li raccolsi quindi in un cesto assieme a una grande quantità di pietre e li misi da parte, deciso di buttarli in mare quella notte stessa. In attesa di quell'ora, sedetti sulla spiaggia a pulire e riordinare i miei apparecchi chimici. Dalla notte in cui il demone mi era apparso, i miei sentimenti erano del tutto mutati. Prima avevo considerato la mia promessa con cupa disperazione, quasi si trattasse di una cosa che doveva essere adempiuta, quali ne fossero le conseguenze. Ora invece avevo l'impressione che un velo mi fosse stato tolto dagli occhi e che per la prima volta vedessi chiaramente. Neppure per un istante mi venne l'idea di riprendere il mio lavoro. La minaccia che mi era stata fatta pesava su di me, ma non pensavo neppure di scongiurarla con un atto volontario da parte mia. Avevo ormai deciso che creare un altro mostro simile a quello che avevo già fatto sarebbe stato un atto del più vile, del più atroce egoismo, e bandii dalla mia mente ogni pensiero che potesse portare a una conclusione diversa. Non so quanto tempo rimasi in quello stato, ma quando mi svegliai mi accorsi che il sole era già abbastanza alto. Il vento si era rinforzato e le onde minacciavano di continuo la sicurezza della mia piccola barca. Notai che il vento veniva da nord-est e doveva avermi spinto lontano dalla costa dove mi ero imbarcato. Cercai di mutare rotta, ma mi resi conto che se avessi insistito nel mio tentativo, subito la barca si sarebbe riempita di acqua. In questa situazione non mi restava altra risorsa all'infuori di quella di farmi trasportare dal vento. Devo confessare che provai un senso di terrore. Non avevo bussola con me e conoscevo così poco la geografia di quella parte del mondo che il sole mi era di ben scarsa utilità. Avrei potuto essere spinto nell'Atlantico sconfinato e provare tutte le torture della fame o essere inghiottito dalle acque sterminate che ruggivano e si scontravano attorno a me. Ero già al largo da molte ore e avvertivo il tormento di una sete bruciante, preludio di altre sofferenze. Guardai il cielo, coperto di nubi, che correvano dinanzi al vento solo per lasciare il posto ad altre. Guardai il mare. Quella sarebbe stata la mia tomba. «Nemico!» esclamai. «La tua missione è già compiuta!» Pensai a Elizabeth, a mio padre, a Clerval, a tutti coloro che lasciavo dietro di me e su cui il mostro avrebbe potuto scatenare il suo furore sanguinario e spietato. Quest'idea mi sprofondò in una fantasticheria così tormentosa e orribile che ancora oggi, che il sipario sta per calare per sempre dinanzi a me, tremo ripensandovi. Passarono in questo modo alcune ore. E poi, a poco, mentre il sole declinava verso l'orizzonte, il vento si mutò in una brezza lieve e i marosi scomparvero dalla superficie delle acque. Ai cavalloni subentrò un rollio accentuato. Mi sentivo terribilmente male e a stento riuscivo a reggere il timone, quando a un tratto vidi verso sud la linea di una costa scoscesa. Ero sfinito dalla stanchezza e dalla tensione di cui ero preda da diverse ore, ma questa certezza di vita mi fece affluire al cuore un'ondata di calda gioia e gli occhi mi si riempirono di lacrime. Quanto mutevoli sono i nostri sentimenti e com'è strano questo amore esclusivo che portiamo alla vita anche in mezzo al dolore. Apprestai un'altra vela con una parte dei miei abiti e, ansioso, diressi la rotta verso terra. La costa aveva un aspetto selvaggio e roccioso, ma come fui più vicino notai chiare tracce di coltivazione. Vidi imbarcazioni vicino alla spiaggia e di colpo mi trovai di nuovo trasportato nella società dell'uomo civile. Seguii attentamente le insenature della costa e salutai alla fine un campanile che vidi spuntare dietro un piccolo promontorio. Data l'estrema debolezza in cui mi trovavo, decisi di fare vela direttamente verso l'abitato, dove mi sarebbe riuscito più facile procurarmi di che mangiare. Per fortuna avevo denaro con me. Doppiato il promontorio, scorsi una linda cittadina e un buon porto, nel quale entrai, il cuore esultante per la gioia di essere inaspettatamente scampato. Mentre mi davo da fare per ancorare la barca e sistemare le vele, diverse persone si radunarono attorno al posto dove mi trovavo. Sembravano molto sorprese del mio arrivo, ma invece di offrirmi aiuto, bisbigliavano fra loro con gesti che in ogni altro momento mi avrebbero procurato un vago senso di allarme. Mi limitai invece a osservare che parlavano inglese e mi rivolsi quindi a loro in questa lingua. «Miei buoni amici», chiesi, «volete essere così gentili da dirmi il nome di questa città così che possa sapere dove sono?» E mi rispose un uomo dalla voce rauca.
«Lo saprai fin troppo presto. Forse sei capitato in un luogo che non si dimostrerà di tuo gusto. Comunque, ti assicuro che non ti si chiederà un parere sull'alloggio».
Fui molto sorpreso di ricevere una risposta così brusca da uno sconosciuto, e il mio sconcerto aumentò quando notai l'impressione accigliata e irosa dei suoi compagni. «Perché mi rispondete così aspramente?» ribattei. «Non è certo abitudine degli inglesi ricevere gli stranieri in modo tanto poco ospitale».
«Non so quali siano le abitudini degli inglesi, ma è costume degli irlandesi odiare i delinquenti».
«Ma qui devo fare una pausa. Mi occorre infatti tutta la mia forza per rievocare il ricordo degli eventi spaventosi che sto per narrare in tutti i loro particolari».